Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati in studio Luca Collodi. Grazie a Mario Di Chiara per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Oggi iniziamo questa nostra trasmissione di sport con un collegamento particolare, perché vogliamo iniziare a parlare delle prossime Universiadi che si terranno dall'11 al 21 dicembre in Trentino. Anche perché mercoledì prossimo, nell'udienza del Papa con i pellegrini presenti a Roma, Papa Francesco accenderà la torcia dell'Universiade Trentino 2013. E per questo io saluto Sergio Anesi, presidente delle Universiadi, membro anche del CONI. Anesi, grazie per essere sul canale italiano della Radio Vaticana.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Vogliamo ricordare subito, presentare l'edizione delle Universiadi Trentino 2013.
Sì, è un'edizione, la 26esima, che si svolge in Italia dopo che l'ultima era stata a Torino nel 2007. Si svolge in Italia quasi per caso, in quanto inizialmente era stata affidata a Maribor, poi la città non era in grado di rispondere sufficientemente con gli impianti a questa competizione multidisciplinare che si avvicina molto alle Olimpiadi e che riguarda atleti che vanno dai 17 ai 28 anni e quindi atleti delle nazionali in genere che iscritti all'università possono partecipare. Il Trentino, grazie alle infrastrutture, agli impianti, a una capacità organizzativa riconosciuta, al Trentino è stato chiesto di ospitare questo evento e noi lo stiamo organizzando in un anno, quando tutti gli altri hanno 6 anni a disposizione per poterlo organizzare al meglio. Sarà un evento grandissimo da un punto di vista sportivo, sarà un evento grande da un punto di vista culturale, in quanto accanto a quelle che sono le gare sportive che si svolgono in tutto il Trentino avremo l'opportunità di ospitare anche una conferenza internazionale su sport e innovazione a Rovereto e tanti altri eventi culturali. Sarà un evento eccezionale perché Papa Francesco ha accettato di accendere la fiaccola, è la prima volta in assoluto che viene accesa una fiaccola delle Universiadi in Vaticano, con un messaggio forte di pace nei confronti di tutti i giovani e anche di ottimismo.
Anesi, proprio il fatto che il Papa accenderà la torcia delle Universiadi Trentino 2013, che significato vuole avere per voi organizzatori?
Ma per noi organizzatori ovviamente ha un significato di un forte messaggio a tutte le oltre 60 nazioni che partecipano e soprattutto nei confronti dei giovani. Noi abbiamo la necessità di garantire ai giovani possibilmente un futuro che sia di eccellenza, di pace, di condivisione, considerazione l'uno dell'altro e anche vorrei dire un messaggio di ottimismo che passa attraverso lo sport. I giovani adesso in questi anni sono davvero in grande difficoltà e le Universiadi con questo gesto simbolico del Papa vorrebbero rappresentare per loro un forte messaggio di una nuova alleanza che deve caratterizzare il futuro.
Anesi, si guarda sempre allo sport, in questo caso alle Universiadi, come occasione per rilanciare il mondo giovanile, valorizzarlo, per portare pace in questo nostro mondo. Ma lo sport è ancora in grado di svolgere questo ruolo? Oppure sono le solite frasi fatte che si dicono sempre in questa circostanza?
No, guardi, non è una frase fatta la mia, io credo davvero che lo sport possa essere un veicolo attraverso il quale passano dei grandi valori. Ne ho testimonianza quasi quotidiana nell'impegno che ho a livello sportivo, ne ho testimonianza anche personale con la mia famiglia, ne ho testimonianza che mi viene dai tanti giovani che si avvicinano allo sport con uno spirito di sacrificio, con uno spirito legato al raggiungimento di piccoli obiettivi che poi magari si trasformano in grandi vittorie, in grandi eventi, ma anche quando dietro lo sport c'è una sconfitta e un insegnamento. È un insegnamento di cui i giovani hanno bisogno in questo momento, è un insegnamento che li aiuta a rafforzarsi nello spirito, oltre che nel corpo, e che sicuramente garantisce loro delle visioni che altrimenti non possono avere.
Grazie a Sergio Nesi, presidente delle Universiadi Trentino 2013. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e arrivederci in Trentino a dicembre dall'11 al 21.
Grazie al Presidente che, ricordiamo, sarà a Roma mercoledì prossimo perché il Papa accenderà la torcia di questa manifestazione sportiva rivolta al mondo dei giovani. Io saluto anche Don Leonardo Biancalani in collegamento diretto. Ben trovato Don Leonardo, e Antonio Menenti in studio qui a Roma, mentre prego la regia di preparare un altro collegamento con Tatiana Orsini. Parleremo di nazionale di campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, proprio a proposito di giovani. Don Biancalani, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Anche a te, Menenti.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, entriamo subito, in attesa del collegamento, a parlare di calcio, perché il Fatto Quotidiano del lunedì, oggi ha in pagina, in prima pagina, un reportage sulle curve degli stadi di calcio italiani. Italia tutta curve, l'Italia vista dagli spalti dello stadio, scrive il Fatto Quotidiano. Chi va allo stadio per urlare, per sfogarsi, chi per fuggire alla monotonia. Botte, amici, droga e scritte di estrema destra, e poi chi ama lo sport ma è circondato da una zona franca dove la legge latita. Il Fatto Quotidiano di lunedì se ne occupa con diverse pagine, da pagina 4 a pagina 7. Ci sono varie curve, a partire della Lazio, dove secondo il Fatto Quotidiano la politica è sempre presente, della Juventus, si parla del muro di Torino, dell'Atalanta, dove spesso si fa a botte, ma anche c'è beneficenza, e poi diverse realtà dove si va a vedere le curve fatte da giovani e vecchi, tutti spesso insieme. Insomma, c'è una realtà, un'Italia vista dalle curve degli stadi. Don Biancalani, è un tema questo che noi spesso affrontiamo, oggi lo fa anche il Fatto Quotidiano, è una realtà che spesso è sottovalutata dagli organi del calcio, dalle società, dai presidenti. Che ne pensi?
Ma io credo che non sia sottovalutata la realtà, purtroppo a volte è anche stata sopravvalutata, soltanto che in Italia non basta far emergere i problemi, bisogna risolverli se c'è la volontà di risolverli. Le curve hanno in sé una grande capacità di attrazione per le persone, perché appunto hanno in sé quella forza della popolarità, dell'entusiasmo o meno. Però d'altra parte nel molto si insinuano anche questi problemi che venivano enunciati.
Quindi si può parlare di uno stadio franco, di una curva franca, cioè un luogo dove succede un po' di tutto, dove si fa sfogare la gente? Si può parlare o è semplicistico di questa realtà?
Ma dire questo direi è semplicistico. Noi lo stiamo vedendo con l'applicazione appunto delle leggi quest'anno sulle discriminazioni territoriali o meno. Però notiamo anche lì che non tutte le curve sono compatte, quindi io direi che spesso noi abbiamo un'idea di una omogeneità nelle curve, mentre in realtà è una realtà frazionata, eterogenea, che merita secondo me più attenzione e più controllo.
Menenti, in curva però, ecco, questo è il concetto forse di zona franca, si può trovare il peggio ma anche il meglio, cioè il teppista come lo sportivo.
Ma diciamo innanzitutto che sicuramente si trovano più sportivi che teppisti, è solo che quella piccola parte che va lì non per guardare la partita, non per passare una giornata di sport, ma bensì per crearsi un suo spazio personale con il momento di celebrità becera, automaticamente ottiene il sopravvento. Come abbiamo già detto in parecchie occasioni, forse sarebbe il caso di veramente di isolarli, incominciare a isolarli, dato che poi alla fine le forze dell'ordine fanno quello che possono, ma alla fine si latita un po' tutti quanti dal punto di vista di controllo.
Tra l'altro il Fatto Quotidiano di oggi parla di Lazio come una curva politicizzata. Potremmo dire che forse non è solo la Lazio che manda, che ha una curva politicizzata, e penso a Livorno, penso ad altre realtà, forse anche alla Roma. Quindi la politica, una battuta e poi passiamo al secondo ospite, al pattinaggio artistico, una curva che riporta allo stadio la politica, le varie curve che sono animate anche dalla protesta politica, Don Biancalani?
Ma diciamo che la politica diventa una scusa.
Cioè non c'è soltanto una curva di destra, ma ce ne sono anche di sinistra. In generale la politica entra allo stadio.
Sicuramente sì, e ha un peso determinante. Grazie alla furbizia, alla scaltrezza di alcuni che riescono a sottacere, a entrare e a essere convincenti.
Saluto Tatiana Orsini, pattinatrice italiana, nazionale italiana ai campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle. Grazie per essere con noi, Tatiana Orsini.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, lei si sta allenando per partecipare ai mondiali, se non vado errato?
Sì, esatto. Sono in partenza con la mia squadra, il Roma Roller Team, per i campionati mondiali di Taipei. Siamo in partenza il 10 novembre. La gara sarà, quindi la competizione sarà il 14 novembre e speriamo nel meglio.
Pattinaggio artistico.
Sì.
Rispetto al calcio, naturalmente, forse come seguito sportivo è imparagonabile, però forse il pattinaggio artistico nasconde una passione per lo sport, vera molto probabilmente, e forse un po' anche per l'arte.
Sì, sì, diciamo che la componente artistica, lo dice già il nome, è quella fondamentale. Noi spesso tra di noi parliamo di passione. Il nostro è uno sport purtroppo fatto maggiormente di sacrifici e di poco, niente, praticamente rientro economico. E quindi davvero, insomma, tutti i sacrifici che facciamo sono soltanto unicamente per la passione.
Menente.
Facciamo parte di uno sport che non è olimpico e quindi con tutto quello che comporta politicamente, economicamente.
Anche se voi il fatto che non sia uno sport olimpico non lo accettate così con facilità, state facendo pressioni.
Sì, sì, infatti cerchiamo ogni qualvolta di far capire al mondo che il pattinaggio artistico a rotelle è uno sport degno di questo, anche se la nazionale italiana è troppo forte, quindi effettivamente ci possono essere da parte delle altre nazioni, sicuramente ci possono essere delle remore per questo.
Menenti da studio.
Beh, questo sicuramente, dato che abbiamo avuto l'opportunità di vedere qualche vostra manifestazione e siete veramente forti, complimenti. E volevamo porre l'accento sul fatto comunque che poi, oltretutto, sia voi come Roma Roller Team, sia il pattinaggio artistico Porto Gruaro,
sì,
siete voi le due, diciamo così, formazioni che ci rappresenteranno allo Small Groups. Siete completamente autofinanziati?
Sì, esatto. Devo dire, onor del vero, che abbiamo un piccolo contributo da parte della federazione. Ovviamente siamo 12 partecipanti a gruppo più una riserva, più il dirigente, per quanto riguarda noi, Gloriana Mariani, e l'allenatore Federica Marin. Quindi questo contributo è veramente minimo se contiamo che soltanto il viaggio per noi costa circa 1.500 euro a persona, tra i 1.500 e i 2.000 euro a persona, e ovviamente tutte le strutture, diciamo tutta l'attrezzatura a carico nostro, i body di gara, tutto questo.
Orsini, a chiudere, quali sono le aspettative per Taipei 2013? Voi, come abbiamo detto, state per partecipare ai mondiali di pattinaggio artistico a rotelle.
Le aspettative sono di vincere, ovvio.
A livello mondiale questo sport come si posiziona?
Ma noi siamo la prima nazione in assoluto, siamo l'Italia, diciamo, potete anche verificare il palmares italiano, ogni anno è quello più ricco.
Orsini, dove nasce in Italia questa passione per il pattinaggio a rotelle, il pattinaggio artistico a rotelle?
Diciamo che i bambini si avvicinano soprattutto per aver visto in TV il pattinaggio artistico su ghiaccio. Poi magari, ecco, Roma è una città che offre di pattinaggio artistico su ghiaccio probabilmente soltanto uno o due impianti, ora non vorrei sbagliare. Il pattinaggio a rotelle magari è più avvicinabile, ecco. Quindi questo.
Bene, grazie e auguri
grazie
a Tatiana Orsini, pattinatrice italiana in partenza per Taipei per i campionati mondiali di pattinaggio
grazie
artistico a rotelle. Grazie.
Buona giornata.
In attesa di raccontarvi la storia di oggi della Lega Pro, andremo a Cuneo per raccontarvi il Family Day. del Cuneo Calcio. Don Biancalani, Menenti da studio, una battuta sul campionato di calcio di ieri. La Roma si è fermata, la Lazio e il Milan in crisi, c'è un riequilibrio che sarà confermato anche nei prossimi giorni per quanto riguarda il campionato italiano dopo la cavalcata della Roma?
Sicuramente sì, la Roma è fermata, diciamo che non ha fatto l'undicesima vittoria consecutiva, però è una squadra che sicuramente sta lottando per lo scudetto. Juventus e Napoli sono attrezzati, l'Inter sta veramente diventando competitiva e quindi mi pare che i verdetti comincino già a essere un po' più chiari, anche se gli scontri diretti verso la fine del girone di andata ci daranno una chiarezza maggiore.
Lazio e Milan confermano di essere non al pieno della forma?
Sicuramente sì, il Milan purtroppo, lo sapevamo dall'inizio, ha fatto una campagna acquisti sbagliata, l'allenatore è perennemente in bilico, la Lazio c'è il problema dello spogliatoio, così mi dicono, e quindi purtroppo quando non c'è gruppo i risultati non vengono.
E allora una ultima domanda, poi salutiamo Franca Ghiazza, anzi la salutiamo subito, benvenuta Ghiazza sul canale italiano della Radio Vaticana.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Io volevo solo chiudere la parentesi della Serie A sulla vicenda del Cagliari, perché il Cagliari sta ancora vagando, tra l'altro in campionato non sta andando bene, Menenti, sta vagando in giro per trovare uno stadio che non ha, ma anche questa è una vicenda che ha dell'assurdo a mio giudizio.
Ma oramai siamo abituati al Cagliari che così vaga dappertutto, non riusciamo a capire perché. Lo stadio dovrebbe essere messo in sicurezza e permettere.
Si parla del Sant'Elia.
Del Sant'Elia e permettere a una squadra titolata e sicuramente storicamente importante del calcio italiano di poter avere una sua sede. Tutto questo ci lascia veramente senza parole perché non interviene nessuno e questo è come nelle curve, è come in tutto il resto.
Bene, saluto Franca Ghiazza, responsabile marketing, eventi e pubbliche redazioni dell'Associazione Calcio Cuneo 1905. Benvenuta con noi.
Buongiorno di nuovo a voi tutti. Grazie.
Allora, voi state cercando di portare, a proposito di stadi, le famiglie, non tanto la gente, i tifosi singoli, ma le famiglie allo stadio del Cuneo. Lo avete fatto nella fine, domenica 27 ottobre, se non vado errato, ma cercate proprio di portare ancora per le prossime partite mamme e bambini gratis, paga soltanto il babbo, il papà in sostanza, in una sorta che voi avete richiamato Family Day, ricordando una manifestazione più nazionale che aveva forse anche altri aspetti a livello nazionale. Come sta andando questa vostra iniziativa di riportare le famiglie allo stadio?
Allora, l'iniziativa che è stata la prima di una serie di iniziative che affronteremo per avere di nuovo pubblico sugli spalti e un pubblico attento e soprattutto un pubblico in linea con quello che è il vivere nella città di Cuneo e nella provincia di Cuneo, un vivere ancora a dimensione umana, un vivere per le famiglie con una certa serenità, un ambiente che vorremmo ricostruire allo stadio per dare l'occasione anche in questo momento storico non troppo facile per molte situazioni familiari, avere un'opportunità per stare insieme e stare in un ambiente sereno dove si possa vivere lo sport.
Ghiazza, perché oggi le famiglie non vanno più allo stadio? Hanno paura? È un problema anche economico, perché andare allo stadio un'intera famiglia ha un costo per i biglietti. Voi come avete, come vedete questa mancanza di nuclei familiari allo stadio?
Allora, la risposta me l'ha suggerita e la ringrazio perché comunque cavalco tutti e due i filoni, ovvero che lo stadio purtroppo in troppe situazioni, forse magari non quelle di Lega Pro, quindi la C1 piuttosto che la C2 o serie minori, è sicuramente un ambiente in cui tante volte si può aver paura di andarci con la famiglia. Dall'altra parte, l'ho detto e mi dispiace rimarcare in questo contesto la situazione che ci troviamo tutti a vivere, per una famiglia portare 4-5 persone la domenica allo stadio può essere un impegno economico non facilmente affrontabile. Ecco perché il Cuneo Calcio, la Cicuneo 1905, ha voluto nei confronti dei propri spettatori offrire questa opportunità. Venite con la famiglia, venite con la famiglia e con i figli, perché pagherà solo il papà e tutti potranno godere di un momento insieme.
E come sta andando questa iniziativa, Ghiaz?
La prima iniziativa è andata bene, sicuramente deve essere un crescendo. Abbiamo cominciato quest'anno a seminare in quest'ottica. La nostra volontà è, con altre iniziative, e non sarà l'unica volta che la proporremo quest'anno, la proporremo di nuovo e ne proporremo altre, legandoci anche molto al sociale. È stato comunque ha dato comunque una presenza di qualche centinaio di spettatori in più, che, le dico, essendo la prima, comunque di buon auspicio.
Il 24 novembre, e chiudiamo, voi farete una giornata anche contro la violenza alle donne.
Noi come Lega, e quindi noi come Cicuneo 1905, sposiamo questa iniziativa che è mondiale, voluta dall'ONU il 25 novembre, la portiamo negli stadi il 24. Stiamo pianificando anche qui che tipo di sicuramente promozioni fare. Inviteremo le associazioni che operano sul territorio a garantire la loro presenza, nell'ottica proprio di aiutare più concretamente chi sul territorio, quindi nella nostra città o nella nostra provincia, opera a favore di quelle donne che sono vittime.
Grazie.
Di violenza.
Grazie a Franca Ghiazza dell'Associazione Calcio Cuneo 1905, seconda divisione della Lega Pro. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, buon proseguimento.
Buongiorno. Don Biancalani, 15 secondi, un telegramma finale e chiudiamo con Menenti con un altro telegramma.
Beh, stasera si chiude Bologna-Chievo, partita difficile, sicuramente di bassa classifica. È fondamentale per entrambe le squadre. La prossima giornata avrà Juventus-Napoli, che ci chiarirà un pochino la lotta meglio al vertice.
Grazie a Don Leonardo Biancalani. A chiudere Menenti da Roma.
Sicuramente l'unica cosa da notare è che a differenza degli altri anni, fra la prima e l'ottava ci incominciano a essere 16 punti di differenza. È un bel divario.
Da riflettere. Da Luca Collodio è tutto. L'appuntamento con lo sport sabato alle 15.35. Grazie, linea alla rete.